Buongiorno Cristina Artoni.
Buongiorno Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Di che cosa parliamo oggi?
Parliamo di spazi pubblici ed era il 1963 quando Antonio Cederna scriveva: il grado di civiltà urbanistica di un paese può essere illustrato anche solo da quanto esso fa per la gioventù, per offrire a bambini e ragazzi nella vita di città le migliori condizioni per il gioco, lo svago e le attività del tempo libero. Archeologo, giornalista, intellettuale, Antonio Cederna, scomparso nel 1996, si è impegnato per tutta la vita per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali italiani. Ma forse una delle cose che sono meno conosciute è che nel suo percorso Cederna ha promosso l'uso dello spazio pubblico come luogo di libertà e ovviamente anche di incontro. Questo suo impegno emerge ora nel libro da poco uscito per Donzelli, intitolato Nella polvere e negli sputi, crescere nell'Italia del boom e altri scritti sulle città dei ragazzi, curato dal figlio Giulio, in cui sono raccolti una trentina di articoli di Antonio Cederna, tra esplorazioni e, possiamo dire, domeniche passate a scarrozzare i figli. È un viaggio nel laboratorio di uno dei padri dell'ambientalismo italiano, ma anche di un grande educatore.
E allora in questa mezz'ora ci dedichiamo allo spazio pubblico, all'uso virtuoso che se ne potrebbe, il condizionale a questo punto diventa uno dei temi che tratteremo, e alle trasformazioni urbane che troppo spesso sacrificano luoghi preziosi di vitalità, di incontro, di relazione. Salutiamo allora i nostri ospiti, lo avrete già capito, abbiamo al telefono Giulio Cederna, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Giulio Cederna, giornalista, scrittore, ricercatore, si occupa di infanzia e periferie, ha ideato e curato 10 edizioni dell'Atlante dell'infanzia, di Save the Children, a rischio, l'infanzia a rischio evidentemente, e ha collaborato alla nascita dell'archivio Antonio Cederna. Dal 2019 dirige poi la Fondazione Paolo Bulgari. Saluto anche l'architetto Tiziano Schürch. Buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Lei è specializzato in progetti architettonici ma anche urbanistici. Tra i suoi progetti, peraltro di cui parleremo tra poco, ci sono anche quelli a Monte Aminusio. Allora, io partirei intanto dalla definizione di spazio pubblico. La filosofa Hannah Arendt, in un saggio del 58, individuava nella dimensione pubblica, insieme a quella lavorativa e a quella produttiva, una delle attività fondamentali della vita dell'uomo, la sola capace di generare interazioni dirette senza la mediazione delle cose materiali. È questo secondo voi l'elemento più importante dello spazio pubblico? Lo chiedo a entrambi, magari prima a Cederna e poi a Schürch.
Beh, certamente sì, è il luogo dell'incontro, è il luogo dello stare insieme, è il luogo dove si crea la parola. Pensiamo all'Agorà, dove nasce la polis, la politica, nel senso virtuoso del termine, dove si crea comunità.
Stessa domanda.
Per Antonio Cederna.
Sì, scusi, prego.
Per Antonio Cederna è anche il luogo dell'incontro e dello svago, della ricreazione, quindi il luogo di un'infanzia che trova un suo spazio per esprimersi e per vivere dei momenti di libertà dalla costrizione della città, eccetera. Quindi questo è uno dei temi affrontati nel libro.
E Tiziano Schürch, qual è la sua definizione di spazio pubblico?
Non so, difficilissimo definirlo. Forse mi sembra interessante portare come lettura aggiuntiva che si integra a quella fatta da Hannah Arendt, l'idea dello spazio pubblico come qualcosa che, oltre a farci incontrare tra di noi abitanti, è qualcosa che ci mette in relazione con i territori che abitiamo, che sono territori che dal dopoguerra viviamo in modo molto astratto. Se pensiamo a ognuno di noi quando esce dalla propria casa, molti di noi escono in automobile, entrano in autorimessa, si mettono in un sistema di strade, arrivano al posto di lavoro, e tutto quello che sta tra il luogo dell'abitare e quello del produrre è estremamente astratto. E penso che lo spazio pubblico oggi più che mai mi sembra è quell'elemento che ci permette di tornare a vivere i luoghi per quello che sono, e tornare a, a vivere in una relazione più prossima e più empatica con i territori che abitiamo, anche nella nostra quotidianità. Quindi non solo lo spazio pubblico come qualcosa che accompagna le grandi rivoluzioni, i grandi incontri o le manifestazioni, ma lo spazio pubblico come qualcosa che abitiamo quotidianamente, uno sfondo che ci rende più in armonia, cioè ci avvicina a un vissuto più armonioso con i luoghi. Ecco, a me piace vedere lo spazio pubblico anche in quest'ottica.
Ecco, era importante avere una definizione vostra dello spazio pubblico. Torniamo ora brevemente anche però al libro, Giulio Cederna. Nel libro che lei ha curato, Nella polvere e negli sputi, di Antonio Cederna, già dalla metà degli anni 50, racconta la distruzione di parchi e ville storiche di Roma. Il cemento sommerge prati, valli, giardini. Ma alla denuncia, diciamo, di questo scempio in corso, Cederna comincia davvero a soffermarsi sulle esigenze dei bambini, dei ragazzi. Ecco, da dove nasce questa sua attenzione?
Sì, questa sua attenzione nasce dal fatto, da una serie di cose si suggerisce in questo libro. Innanzitutto da una serie di viaggi che lui dalla fine degli anni 50, tutti i primi anni 60, comincia a fare in Europa per vedere che cosa, mentre a Roma va in onda, si assiste alla speculazione più feroce, che costruisce quartieri non a misura d'uomo, diciamo, né di bambino, va a vedere a Londra innanzitutto, poi va anche a Zurigo nel 62, va a Zurigo e va a vedere il parco Robinson di Zurigo, va in Danimarca, Copenaghen, eccetera, e quindi comincia a rendersi conto che in queste altre città si pianifica uno spazio anche per bambini e ragazzi. E questo diventa per lui veramente l'unità di misura della distanza tra queste esperienze europee e la Roma in mano all'affarismo più bieco della fine degli anni 50. E allo stesso tempo, nello stesso periodo, diciamo, Antonio Cederna diventa padre. Nel 1957 nasce mio fratello Giuseppe, e poi nasce Camilla, poi un po' dopo nascerò anch'io, e questa cosa viene registrata anche negli articoli in maniera anche simpatica. Buffa insomma era una persona austera, i suoi articoli sono molto belli, ma sono molto rigorosi e spesso vibranti nella denuncia, ma anche in questi articoli della riproposta entra un tono che invece è un tono più familiare, perché lui comincia a raccontare la fatica di dover trovare dei luoghi dove portare i propri figli e insomma mi è sembrato interessante mettere insieme, e quindi sì, e quindi nasce questa sensibilità. Poi bisogna anche dire che siamo nel pieno del boom economico, i bambini non si possono non vedere, rispetto ai dati demografici di oggi della desertificazione di bambini e ragazzi nelle città, la Roma pullula. Ho ricostruito anche nell'introduzione i dati della presenza di bambini e ragazzi nelle città è tre volte quella di oggi in percentuale, insomma, e quindi diciamo l'esigenza e la presenza di bambini e ragazzi si nota, e si nota il fatto che giochino appunto nella polvere e negli sputi, perché non ci sono spazi, non ci sono i parchi cominciano a essere privatizzati e comincia una battaglia straordinaria che bisogna dire che porterà, grazie all'aiuto di tanti, a mettere in salvo una serie di aree fondamentali per Roma, a cominciare dalla Appia Antica, ma anche da Villa Pamphilia, le ville storiche che vengono salvaguardate dalle minacce dei costruttori.
Cederna, se per lei va bene, visto che abbiamo qualche disturbo sulla linea, la comunicazione è comprensibile, però non è l'ideale, perché l'ascolto è un po' disturbato. Io la chiamerei, se per lei va bene, anche su WhatsApp. La lascio proprio, facciamo cadere la linea un istante e la richiamo subito su WhatsApp. È possibile per lei?
Benissimo, certo. Scusi.
Che magari la sentiamo meglio. Sì. E nel frattempo approfitto per chiedere allora a Tiziano Schürch cosa significhi, secondo la sua esperienza sul nostro territorio, mettere in luce le esigenze dei bambini in un contesto urbano.
È una prospettiva innanzitutto interessantissimo come progettisti pensare ai bambini, perché danno degli stimoli ai progetti che, considerando unicamente la prospettiva degli adulti, è molto più difficile integrare. Quindi a me personalmente piace moltissimo integrare nei progetti questa prospettiva duplice dell'adulto e del bambino. E una cosa che dal mio punto di vista è importante tenere presente è che i bambini sono sempre bambini, cioè sono bambini in ogni spazio che loro vivono, e non diventano bambini solo nel momento in cui entrano in un'area di gioco. E quindi ogni spazio urbano che si progetta, ogni spazio pubblico, dovrebbe includere la prospettiva dei bambini, che è una prospettiva più vicina al terreno, è una prospettiva più attenta ai dettagli, alle piccole eccezioni, ed è una prospettiva in cui credo che debba essere il bambino a trovare il gioco, e noi come progettisti siamo coloro che costruiscono delle occasioni che poi i bambini possono interpretare come situazioni di gioco. Ma credo che la lettura funzionalista che è stata data così a tutti i livelli della città e della pianificazione, dove ci sono delle zone dove abitare, delle zone dove consumare, delle zone dove fare attività fisica, ha fatto sì che anche il gioco sia stato tendenzialmente relegato a delle aree funzionali, spesso molto, se pensiamo ai parchi giochi, no? Nelle nostre città o cittadine oggi, sono tendenzialmente molto sconnessi da ciò che è stato.
Sono recinti.
Sono recinti che banalmente, anche da un punto di vista estetico, visivo, sono molto spettacolari, hanno dei colori sgargianti, hanno delle forme molto iconiche che raramente stabiliscono una relazione con ciò che sta attorno, e raramente possono includere persone, ad esempio, di altre età. E penso che innanzitutto progettare per i bambini voglia soprattutto dire lasciare spazio ai bambini di immaginare. Penso che l'idea che un gioco pensato per dei bambini debba essere per forza un drago verde sgargiante sia la nostra incapacità di adulti di immaginare quello che i bambini sono capaci di immaginare, e penso che riuscire a integrare degli elementi, degli oggetti che si riferiscano non solo ai bambini ma anche a altre fasce d'età della popolazione attivi la grande potenzialità del gioco e della presenza dei bambini nel creare dei luoghi di aggregazione, di incontro e di vita. Ad esempio, pensando anche alle persone anziane, che senz'altro beneficiano molto della presenza di questa vitalità in un tessuto urbano.
Devo dire che, sempre con riferimento ai parchi per bambini, trovo anche piuttosto strano anche solo camminarci, perché sono sconnessi anche dal terreno. Spesso ci sono questi tappeti di materiale sintetico, peraltro morbidi, per evitare che si facciano male, che però ti tengono lontano perfino dall'erba. Non cresce l'erba, crescono questi mattoncini colorati che appartengono a un mondo che non è realistico. E rimango ancora un attimo con l'architetto Schürch, perché abbiamo citato in apertura i suoi progetti di Monte di Minusio. Come ha concepito in quei casi lo spazio pubblico in modo che fosse anche inclusivo verso il resto della cittadinanza?
Credo che sono, in generale, quello che mi ha permesso di integrare, o credo che mi abbia permesso di integrare la presenza dei bambini assieme alla presenza di altre fasce d'età della popolazione, di tutta la cittadinanza, sia quella del cercare di cogliere ogni piccola situazione come un'opportunità per integrare il gioco e per integrare quindi la presenza dei bambini. Forse faccio due esempi per rendere più concreta questa visione. Uno è quello del progetto realizzato a Monte in Valle di Muggio, in cui progetto che nasceva per supportare la qualità di vita delle persone anziane, dove in un villaggio con grandi pendenze, ad esempio, siamo stati chiamati a dover aggiungere dei corrimani, e questi corrimani sono stati concepiti con l'inizio e la fine di ogni corrimano ospita un inserto in metallo che permette ai bambini di inserire una biglia, e quindi il corrimano diventa un elemento di gioco per i bambini, che fa sì che potenzialmente ci sia l'anziano che utilizza il corrimano che si incontra con il bambino che utilizza anche il corrimano, ma con un proposito completamente diverso. Invece a Minusio, comune che tra l'altro sta facendo tantissimo adesso per riqualificare i suoi spazi pubblici, stiamo progettando una fontana al centro di una piazza, una nuova piazza che sarà un po' il baricentro per tutti di questo nuovo spazio pubblico, ma permetterà ai bambini di un'interazione molto semplice. Io non credo che ci siano bisogno di grandi spettacolarizzazioni, un'interazione molto semplice in cui i bambini tappando dei buchi da cui fuoriesce l'acqua faranno sì che l'acqua possa iniziare a scorrere all'interno di un sistema di canaletti, e quindi si crea tutta una serie di potenzialità ludiche e anche sperimentali, no? Che mm-hmm. spesso i parchi giochi, così come li concepiamo oggi nella loro astrazione, sono anche molto molto limitanti nelle interpretazioni che si possono dare. Quindi direi che è il costruire lo spazio pubblico con l'idea di possibilità, e quindi di permettere diverse interpretazioni, tra cui quella dei bambini.
Ecco, le possibilità. Giulio Cederna, dicevamo che lei da anni si occupa di infanzia e periferie. Ci sono esempi in cui la cittadinanza, di fatto con partecipazione attiva, se c'è, ha fatto passi avanti nella diffusione dello spazio pubblico? Ricordiamo anche il suo impegno con la Fondazione Paolo Bulgari, che va in questo senso.
Beh, sì, insomma, si sta cercando. Io adesso posso portare un'esperienza nelle periferie romane, da Torbella Monaca a Centocelle, a Tor Sapienza, a Ostia, ci sono molti progetti che cercano di restituire lo spazio pubblico, anzi forse di passare dall'idea di spazio pubblico nel conto pubblico, dato che sembra uno spazio al concetto di bene comune, no? Parlare di beni comuni, di trovare dei beni comuni, dei luoghi che vengono presi in cura non solo dall'istituzione, che purtroppo nelle periferie, per esempio, spesso viene in realtà abbandonata un po' al suo destino, ma anche dalla cittadinanza. Per esempio, ci sono i nuovi patti di collaborazione, un nuovo strumento che in Italia si sta dal 2015, su cui sta lavorando per esempio l'ABSUS, il laboratorio per la sussidiarietà, patti di collaborazione stipulati dalle amministrazioni e dalla cittadinanza. Noi abbiamo un'esperienza proprio a Torbella Monaca, la Fondazione Paolo Bulgari che dirigo nel 2000 ha avviato un progetto di riqualificazione questa grande piazza di 2 ettari, Largo Mengaroni, l'unica piazza del quartiere, grande piazza di spaccio fino appunto al 2000, e con un progetto di partecipazione che ha coinvolto nel 2023 è stata inaugurata, e oggi da 2 anni viene gestita dal patto di collaborazione che unisce una settantina di cittadini, associazioni, che ha fatto sì che mette l'AMA, cioè l'organismo preposto alla polizia, la pulisca ogni giorno, insomma, è diventato soprattutto un luogo di ricostruzione di comunità, dove bambini, ragazzi, anziani si ritrovano, dove ci sono spazi dedicati, c'è un grande skate park. Insomma, di esempi come questi ce ne sono vari. Appunto, il tema è quello dell'appropriazione dello spazio pubblico da parte dei cittadini.
Purtroppo abbiamo ancora qualche problema con la linea. WhatsApp funziona un po' meglio, ma ogni tanto salta. Quindi abbiamo perso qualche passaggio, anche se nella totalità il messaggio penso sia passato. Torno allora dall'architetto Schürk. Quali sono per lei le realtà europee che sono riuscite nel corso degli anni, malgrado le trasformazioni, l'espansione delle città, del cemento, a ripensare e soprattutto a tutelare lo spazio pubblico?
È una bella domanda. Non vorrei essere anacronistico nella mia proposta di due esempi. Il primo è Amsterdam negli anni 50, che visto che stiamo parlando di gioco e di bambini, mi sembrava un interessante esempio da portare. Amsterdam negli anni 50, con una serie di centinaia di spazi in disuso, aree rimaste inedificate tra edifici, slarghi poco sfruttati e concepiti soprattutto per questioni legate ad aspetti viari, intraprende una strategia in cui inizia a costruire centinaia di parchi giochi in tutte queste aree dismesse. Quindi durante una ventina d'anni Amsterdam costruisce, se non sbaglio, più di 500 parchi giochi, molto piccoli in alcuni casi un po' più grandi, parchi giochi che si riferiscono sì ai bambini, ma diventano anche dei pretesti per riqualificare delle aree urbane. Con degli arredi molto, molto semplici, delle gobbe o delle panchine in cemento, delle strutture in acciaio abbastanza così poco articolate, alcune alberature, e con questi elementi e con questi progetti realizzati sulla piccola scala, ma ripetuti su tutta la dimensione della città, Amsterdam riesce a riqualificare un intero tessuto urbano. E questo è un esempio, come dicevo, un po' datato, ma secondo me estremamente attuale, proprio anche per questa capacità di agire puntualmente, ma ripetutamente, quindi innescando un cambiamento positivo, partendo dalla piccola scala, ma arrivando alla grande scala. E invece un esempio che ho vissuto perché ho abitato questa città per diversi anni è quello di Barcellona, una città che direi che da forse 100 anni almeno, che si interessa ed è molto attenta allo spazio pubblico, e ovviamente lo fa rispondendo alle sfide dell'epoca in cui è confrontata. Quindi oggi le sfide sono quelle soprattutto direi, tra le altre cose, visto che le sfide sono tante, quelle legate al cambiamento climatico e a una, è una città sempre più densa, sempre più abitata, e in questo contesto Barcellona sta intraprendendo dei progetti molto, molto interessanti, molto ambiziosi, in cui aree anteriormente destinate al traffico, alle automobili, vengono attivate come spazi pubblici verdi. Ed è interessante che prima di arrivare a una soluzione definitiva che poi viene realizzata, si passa da una fase più sperimentale in cui gli spazi pubblici vengono modificati in modo provvisorio, e quindi si permette anche alle persone, agli abitanti, di costruirsi una loro opinione, di poter anche avere voce in capitolo all'interno di un dibattito che se no rischia di essere spesso solo in mano ai tecnici. Quindi questo passaggio dalla sperimentazione sul campo, dalla scala del reale e non solo la scala dei grandi piani degli architetti e degli urbanisti, mi sembra un bellissimo modo per mantenere attiva la voce di chi poi fondamentalmente sarà direttamente interessata dai mutamenti che un progetto può implicare.
È necessario anche. Io torno da Giulio Cederna, allora, perché siamo quasi in chiusura, però mi interessava capire, visto che anche con Tiziano Schürch dicevamo c'è questo tema anche dello spazio pubblico, che spesso è uno spazio che spesso viene vissuto come uno spazio astratto, perché noi saliamo in macchina, andiamo a lavorare, tutto quello che c'è in mezzo non lo viviamo. Quanto è importante allora, perché la pretesa da parte della collettività, la presa di coscienza e la pretesa di uno spazio pubblico urbano, quanto è importante e quanto è propedeutico, quanto è necessario ai fini della difesa di questo spazio, dell'ampliamento e del ripensamento dell'evoluzione di questi spazi?
Ma è assolutamente fondamentale, lo vediamo nei luoghi dove lo spazio pubblico appunto non c'è, nelle zone da sperimentare di quartiere. Purtroppo non sentite bene, vero?
Sì, è come se si fermasse per un po', poi riparte. Io spero che si capisca, mi scuso con i nostri ascoltatori, ma sono quelle cose sulle quali si può fare poco, obiettivamente. Ma stava dicendo?
Mi dispiace. No, stavo dicendo che appunto nei luoghi dove lo spazio pubblico non c'è una, per esempio come a Via dell'Archeologia a Roma, qui a Tor Bella Monaca, le mamme non sanno dove portare i propri bambini dopo la scuola, non c'è uno spazio protetto, pubblico, sorgono movimenti spontanei di cittadini che richiedono con forza, ed è lì che forse si può agire, è lì che si riesce. Mio padre, in un articolo del 1960 molto bello, titola Diritto alla città, parla proprio della necessità di fare in modo che siano i cittadini, di informare i cittadini in modo che siano loro a richiedere con forza all'istituzione, quindi che dal basso si possa attivare un movimento di sensibilizzazione e di richiesta di spazi, di maggiore spazio pubblico per i bambini, ma in realtà per tutti, ovviamente.
Eh sì. Grazie allora ai nostri ospiti, io mi scuso con chi ci ha ascoltato, il tentativo di far funzionare le linee purtroppo andrebbe fatto più in alto, qualche centralina da qualche parte di Swisscom, chi lo sa, oggi non ci ha assistito, non ci ha portato fortuna, ma comunque penso che ci siamo capiti. Grazie Tiziano Schürch, grazie mille.
Grazie a voi, grazie mille.
E grazie a Giulio Cederna, giornalista, scrittore e ricercatore. Ricordiamo il libro da cui siamo partiti per questo dibattito, Nella polvere e negli sputi, uscito per Donzelli.
Grazie mille.
Grazie a voi, grazie a voi.
Arrivederci.